Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Stalingrado di Anthony Beevor è un'opera di storia militare e politica dedicata alla battaglia combattuta tra l'estate del 1942 e il febbraio del 1943. Uno degli snodi decisivi della guerra sul fronte orientale. Il libro segue l'avanzata tedesca verso il Volga, la distruzione progressiva della città, l'accerchiamento della Sevo armata e la resa finale del feldmaresciallo Friedrich Paulus. Tuttavia, Beevor non tratta lo scontro come una semplice sequenza di operazioni. Mette in relazione le decisioni dei vertici di Berlino e Mosca con l'esperienza concreta di soldati e civili esposti alla fame, al freddo, alla violenza e alla coercizione dei rispettivi regimi. La finalità è mostrare perché una grande offensiva tedesca, inizialmente favorita dalla mobilità e dalla potenza di fuoco, si trasformò in una catastrofe strategica, grazie anche alla consultazione di materiali sovietici resi accessibili dopo la fine dell'URSS. Beevor combina analisi operativa, documentazione personale e attenzione alle conseguenze umane della battaglia. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dall'offensiva estiva al vicolo ceco sul Volga. Beevor colloca Stalingrado nel quadro dell'offensiva tedesca del 1942, nel sud dell'Unione Sovietica. Dopo il fallimento nel conquistare Mosca l'anno precedente, Hitler puntò verso il Caucaso e le sue risorse petrolifere. Stalingrado divenne al tempo stesso un obiettivo militare, perché affacciata sul Volga, e un bersaglio simbolico per il nome legato a Stalin. Il libro evidenzia la tensione fra questi due obiettivi, la dispersione delle forze tedesche fra Caucaso e Volga, ridusse la capacità di concentrare uomini, rifornimenti e mezzi dove sarebbero stati decisivi. La battaglia urbana aggravò il problema. Le rapide manovre della guerra di movimento lasciarono spazio a combattimenti per edifici, fabbriche, scantinati e trincee, nei quali la superiorità tattica e tecnologica non assicurava più una soluzione rapida. Beevor mostra quindi che l'occupazione di gran parte della città non equivaleva al controllo della situazione strategica. Mentre la Sesi armata era assorbita da un logoramento crescente, i suoi fianchi, estesi nelle steppe e affidati in larga misura ad alleati dell'asse meno equipaggiati, restavano vulnerabili. Stalingrado rappresenta così il caso emblematico di un obiettivo trasformato in ossessione politica, perseguito oltre i limiti posti dalla logistica, dal terreno e dalle riserve disponibili. Secondo, Operazione Urano e il collasso dell'accerchiamento tedesco. Il punto di svolta del volume è l'Operazione Urano, la controffensiva sovietica lanciata nel novembre 1942 contro i fianchi dell'asse a nord e a sud di Stalingrado. Beevor chiarisce che l'Armata Rossa non cercò inizialmente di espugnare frontalmente ogni posizione tedesca dentro la città, concentrò invece forze, corazzate e mobili contro settori difesi, soprattutto da reparti romeni. Lo sfondamento e la successiva congiunzione delle colonne sovietiche chiusero la Vesi armata in una vasta sacca. Questa scelta operativa rivela un mutamento importante nella conduzione bellica sovietica, coordinamento di grandi formazioni, uso della sorpresa e attenzione ai punti deboli dell'avversario anziché al solo sacrificio frontale. Il libro analizza anche l'incapacità tedesca di reagire in modo realistico. L'ordine di Hitler di non ritirarsi e la promessa di mantenere l'armata per via aerea sostituirono una valutazione concreta della situazione con una decisione politica. Il ponte aereo non poteva sostenere un esercito circondato, soprattutto in condizioni invernali e sotto pressione sovietica. Il tentativo esterno di soccorso non bastò e Paulus non ricevette l'autorizzazione a rompere l'accerchiamento. La distruzione della Sei Armata deriva dunque dall'interazione fra una manovra sovietica riuscita e una catena di decisioni tedesche che negavano. Vincoli materiali ormai evidenti. Terzo, comando, ideologia e responsabilità nelle decisioni di Hitler e Stalin. Beevor attribuisce grande rilievo al rapporto fra comando militare e potere politico. Sul lato tedesco, Hitler interviene ripetutamente nelle decisioni operative, imponendo la tenuta di Stalingrado, anche quando l'accerchiamento rende la posizione insostenibile. Il libro non presenta questa ostinazione come un tratto psicologico isolato. Essa è collegata a una concezione ideologica della volontà, dell'onore e della conquista territoriale, nella quale ritirarsi appare inaccettabile. Le conseguenze ricadono sui comandanti sul terreno, vincolati da ordini che limitano la loro capacità di adattarsi. Paulus incarna questa subordinazione promosso feldmaresciallo poco prima della resa. Resta stretto fra disciplina, pressione politica e impossibilità concreta di salvare la sua armata. Sul lato sovietico, Beevor non sostituisce una narrazione celebrativa con un'altra. Stalin e l'alto comando sovietico sono descritti in un sistema segnato da sospetto, coercizione e severa disciplina. Non di meno, l'Unione Sovietica mostra una crescente capacità di pianificare operazioni di scala strategica. La battaglia dimostra che l'autoritarismo non elimina gli errori, ma può mobilitare risorse immense e imporre priorità assolute. Il confronto fra i due schieramenti invita quindi a distinguere la propaganda dalla capacità effettiva di apprendere, coordinare e sostenere una guerra di logoramento. Quarto, la città distrutta civili, soldati e violenza della guerra totale. Uno degli aspetti che distingue il libro è l'attenzione alla dimensione umana della battaglia. Stalingrado non viene ridotta a mappe. Unità e ordini di battaglia Beevor ricostruisce l'effetto della guerra totale sui civili intrappolati nella città e sui combattenti di entrambi gli eserciti. I bombardamenti, la devastazione degli alloggi, la mancanza di cibo e acqua. Il freddo e le malattie rendono la sopravvivenza una questione quotidiana. Per i soldati, il fronte urbano cancella spesso la distanza tra retrovia e prima linea. La lotta si svolge a pochi metri, tra macerie e strutture industriali, con perdite elevate e un ricambio continuo di reparti. L'autore insiste inoltre sul fatto che la sofferenza non produce automaticamente solidarietà o eroismo uniforme. Paura, brutalizzazione, indisciplina, vendette e coercizione convivono con resistenza, dovere e atti di aiuto reciproco. Questa prospettiva evita di romantizzare il sacrificio sovietico e, allo stesso tempo, impedisce di descrivere i soldati tedeschi soltanto come figure astratte di una macchina militare. L'analisi delle vittime civili e delle condizioni dei combattenti permette di comprendere la battaglia come esperienza sociale estrema, modellata sia dalle esigenze operative sia dalle politiche repressive e razziali del conflitto sul fronte orientale. Infine, archivi sovietici e narrazione corale della battaglia. Stalingrado si distingue anche per il metodo narrativo di Beevor. L'autore intreccia fonti militari, testimonianze, lettere e diari per passare dalle decisioni dei vertici alla percezione di chi combatte o sopravvive nelle rovine. L'accesso a materiali sovietici disponibili dopo il 1991 contribuì a correggere l'asimmetria che aveva condizionato molte ricostruzioni occidentali, spesso più ricche di documentazione tedesca che di voci dell'Armata Rossa. Il valore di questa scelta non consiste nell'accumulare episodi drammatici. Le fonti personali servono a verificare come ordini, penurie e propaganda si traducessero nella realtà quotidiana. Una lettera o un rapporto non sostituiscono l'analisi strategica, ma rendono visibili gli effetti concreti delle sue decisioni. Beevor mantiene così una struttura accessibile senza separare artificialmente storia, militare, politica, e sociale. Il lettore può seguire la successione delle offensive, ma anche capire perché il morale, il rifornimento, il clima e la disciplina fossero elementi operativi e non semplici dettagli di contesto. Questo approccio comporta una cautela utile. Le testimonianze individuali hanno prospettive parziali e vanno lette entro il quadro documentario più ampio nel libro, però. Proprio il confronto fra scala personale e scala strategica dà alla battaglia profondità storica e rende intelligibile il costo umano delle scelte di comando. In conclusione, Stalingrado è indicato per lettori interessati alla Seconda Guerra Mondiale, alla storia del fronte orientale e ai meccanismi con cui una campagna militare diventa un fallimento strategico. È adatto anche a chi conosce già l'esito della battaglia, ma desidera comprendere le cause, la dispersione delle forze tedesche, la vulnerabilità dei fianchi, la capacità sovietica di concentrare riserve e l'effetto distruttivo degli ordini che rifiutano una ritirata necessaria. Non è un manuale tecnico in senso stretto, ma offre abbastanza precisione operativa da chiarire la logica delle manovre senza perdere di vista i civili e i combattenti coinvolti. Il principale beneficio intellettuale sta nell'imparare a collegare strategia, logistica, comando politico e condizioni materiali. La resa della Sexarmata non appare come un evento inevitabile o puramente simbolico, emerge come il risultato di scelte successive, di limiti di rifornimento e della crescente maturità operativa dell'Armata Rossa. Rispetto a molte storie di battaglie centrate quasi esclusivamente su generali e movimenti di truppe, il libro di Beevor si distingue per l'uso di fonti sovietiche e per la narrazione corale. Non separa il destino di Paulus e Hitler da quello dei soldati affamati, dei reparti sovietici decimati e della popolazione cittadina. Questa integrazione fra analisi militare e costo umano spiega perché l'opera resti una lettura influente e accessibile su Stalingrado. Se vuoi supportare Anthony Beevor, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.